Biasci, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti va saluto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Attualmente alle 21, anzi 21.01, mentre la redazione di Radio Onda Rossa oggi è popolata e popolosa, direi, va a cominciare il Tabula Rasa, edizione 5 dicembre 2011. Diamo il buonasera a voi ascoltatrici e ascoltatori, diamo il buonasera anche a chi questa sera mi farà compagnia durante tutta la trasmissione, visto che praticamente sto... ho dei collaboratori part-time che mi danno una mano finché colui che teneva la trasmissione con me non si degnerà di tornare. Salutiamo appunto il nostro ospite, che tra l'altro oggi è ospite e anche presentatore, perché questa sera abbiamo ben tre libri. Andremo nel frattempo, appunto, salutiamo Edoardo.
Buonasera.
Che tu oggi appunto hai questo doppio ruolo, dovrai prima appunto presentare insieme a me il libro di Vanni Santoni e poi parleremo anche del tuo libro. Comunque la scaletta di questa sera è abbastanza semplice: Vanni Santoni con Se fossi fuoco, arderei Firenze tra qualche minuto, poi parleremo insieme a Edoardo Olmi che ci ha portato il suo Il porcospino in Pegaso, che è un libro di poesie. Noi solitamente non trattiamo poesie, anche perché io sono un po' ignorante in materia, appunto abbiamo Edoardo apposta, e poi chiuderemo verso le 20:40 il nostro terzo ospite, che è Valeria Evangelisti, che è fresco di uscita con la sua One Big Union. Trasmissione appunto oggi abbastanza densa, dunque andiamo di corsa come del resto sempre. Vedo che anche le selezioni musicali spesso sono anche apprezzate qui. Dunque noi prendiamo fiato, vi lasciamo con 2-3 minuti di musica e poi ricominciamo con appunto con Vanni Santoni e il suo Se fossi fuoco, arderei Firenze.
Happy point and me.
E alle 21.06 dunque diamo il buonasera e il benvenuto al nostro primo ospite, abbiamo Vanni Santoni, ciao.
Ciao, buonasera, ciao a tutti.
Ecco, vi sentiamo splendidamente, in maniera squillante, e qui c'è anche Edoardo con cui andremo a parlare questa sera di questo libro, edizioni La Terza, un prezzo più che accessibile, una buona edizione perché viene fuori un pocket a 10 euro che si lascia leggere molto bene, perché poi alla fine i libri meno costano e meglio è, possiamo anche dirlo.
Comunque... No, diciamolo assolutamente, guarda, perché mi è capitato di recente di non comprare libri che volevo perché costavano facilmente anche 20 euro, quindi per me vedere che il libro l'hanno messo a 10 in controtendenza in un momento in cui si alzano i prezzi mi fa molto piacere, e credo ora pare che sta iniziando ad essere esaurito già in molti magazzini, ma credo sia molto merito anche di questo prezzo.
Tu lo sai che si è riammaniti, però non avrebbe mai costato 10 euro. No, perché beh, funziona così. Allora, entriamo subito in questo romanzo, che è un romanzo che io ho letto appunto in questo weekend, forse per un discorso scaramantico ho anche sbagliato a scegliere questo weekend per andare a leggere un romanzo che ha come
senza potato... forse, a questo punto lo possiamo dire,
Dimmi?
Senza il forse, direi che hai sbagliato.
Lasciamo perdere, poi ne parliamo in privato di queste cose. Comunque è un romanzo che ha per protagonista una città, la città di Firenze, giusto?
Assolutamente, direi che ormai lo possiamo dare acquisito. C'è chi ha detto 24esimo protagonista, perché i protagonisti, personaggi umani, sono 23, con Firenze protagonista aggiunto, ma che io credo a questo punto si inizi a configurare, almeno leggendo cosa si dice di questo libro, e molto spesso sono gli altri a darti le migliori interpretazioni di quello che hai fatto, e Firenze sia forse il vero protagonista di Se fossi fuoco.
Tra l'altro, diciamolo, Firenze non è, siccome ormai si sta un po' sviluppando in Italia un tipo di letteratura o narrativa più che letteratura, soprattutto per quanto riguarda i noir, che hanno sempre gli stessi protagonisti, sempre nelle stesse città, penso a Genova, a Torino, anche a Milano, tanto quanto a Roma, Firenze invece esce un po' fuori da questo circuito. Dunque a me mi è un po' sorpreso, visto che leggo spesso scrittori italiani, un libro ambientato a Firenze era parecchio.
Guarda, c'era addirittura una presentazione, una signora facendo dei paragoni chiaramente e ovviamente esagerati disse erano secoli che non si ambientavano cose a Firenze, in realtà erano più decenni, perché si può passare dal Medioevo del Rinascimento, in realtà da Pratolini o da Malaparte, e comunque sono, anche questi sono paragoni esagerati, però sì, è vero, nella letteratura italiana recente, a parte una e puntata credo progiallistica da parte di Vigno, Morte a Firenze, era tanto che non si vedeva Firenze come ambientazione, che non si raccontava Firenze, e questo è stato anche un motivo in più di responsabilità, dai.
Sì, beh, poi penso che a maggior ragione questo libro in qualche modo abbia un suo valore storico, proprio perché racconta una città come Firenze in un momento penso anche particolare rispetto a quelle che sono state le sue esperienze anche dei decenni passati, insomma, ecco, mi sembra che
sì, era, tu... te dicendo valore storico esagero, il valore storico si guarda fra una quarantina d'anni, io direi più valore documentale, vero? Sì, dai.
Sì, cioè, diciamo forse più in senso documentario, perché comunque mi sembra che affronti un tema, insomma, anche non facile da raccontare come la Firenze attuale, anche per il fatto che mi sembra che un po' tutti i personaggi che in qualche modo la animano, la vivano, ne sperimentino anche appunto un senso un po' di decadenza, di difficoltà.
Sì, io credo che in questo Firenze sia stata adatta, perché in realtà poi è un filtro simbolico, a Firenze semplicemente alcuni processi di frustrazione che abbracciano ormai due generazioni intere, e alcuni processi di ridefinizione esistenziale a causa di alcune caratteristiche e morfologiche della città di Firenze sono più evidenti, però poi in realtà sono cose che stanno avvenendo in tutte le città e ancora di più in tutti i paesi italiani, e certo. Firenze tra l'altro è un po' una città e un po' un paese.
Certo.
Ecco, raccontiamo un po' Firenze, perché poi a me una cosa, tra l'altro appunto, facciamo un passo indietro, attraverso la storia di 23 persone, una storia anche circolare, tutta quanta legata e intrecciata in maniera anche fluida. A me è piaciuto molto perché ti lascia leggere, diciamo che scorre, adesso dovrei fare una metafora col fiume Arno, ma sarebbe troppo acchittata, e dunque evito, però scorre in maniera abbastanza fluida, appunto. 23 persone, ci sono i studenti, studentesse, precari, donne, uomini, c'è un po' uno spaccato di questa Firenze, una Firenze che però, per chi non la attraversa, perché magari non gli capita di andarci per lavoro o per altri motivi, una città che per quanto riguarda il panorama italiano rimane un po' nascosta, una città di cui si parla molto poco.
Sicuramente, guarda, è quello che dice è un fatto verissimo, che Firenze ha questa sua caratteristica quasi di segretezza. Io credo che ci sia un parallelo simbolico nel libro, che poi che non è merito mio, perché semplicemente Firenze è così. Prova a guardarti su Google Earth, Google Maps, Firenze dall'alto, no? E scoprirai che gli enormi isolati di Firenze, con questi palazzoni, in realtà tutti dal primo all'ultimo, tanto il palazzo medievale, quanto quello rinascimentale, quanto quello ottocentesco, nascondono dei giardini, a volte dei parchi enormi dentro. Cioè Firenze è cava e tutti i suoi giardini sono segreti. E io, in Se fossi guardare Firenze, questo è uno dei molti temi importanti che si trovano, no? dei fil rouge del libro, e credo che questo poi si rifletta, perché l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, no? La realtà è un po' un frattale, quindi le cose si ritrovano, e quindi i giardini stanno a Firenze come Firenze forse sta al resto d'Italia o al resto delle altre città italiane.
Però è anche vero che Firenze è una città che, come tu descrivi e racconti, una città che ha gli stessi mali che ha questo paese, però è una città che non esprime conflitto, o quantomeno per chi non vive Firenze, per chi non vive a Firenze, sembra quasi che non esprima nessuna forma di conflittualità. È vero?
No, Firenze direi che il conflitto lo esprime semplicemente in modo un po' più sopito. I movimenti a Firenze ci sono le realtà antagoniste. È pur vero che Firenze è una città che a volte ha un effetto anche narcotico, può essere rassicurante. C'è una scena, Se fossi fuoco, che per certi versi parla anche di questo, perché c'è un ragazzo che sta, Cosimo, uno dei protagonisti, che sta camminando nella nebbia e sta pensando a loro che erano prima nel movimento, adesso lui si sta arrabattando da una rivista, un altro è andato a fare un'agenzia di booking, sì. E poi tutto a un tratto si trova avvolto dalla nebbia. Ecco, Firenze a volte è un po' in questo modo, si tende a perdere, anche se il malessere e la voglia di lottare ci sono, si tende a volte a perdere le coordinate, a trovarsi in una specie di, è come se ci fosse permanentemente una specie di rift spazio-temporale, una presenza così forte del passato, specialmente anche di notte, quando magari dovresti cospirare, però poi ti trovi di fronte il Brunelleschi, cioè ti devi confrontare con un qualcosa che rende la città e quindi anche te atemporale, e mentre evidentemente il conflitto è qualcosa che deve avvenire in un momento di urgenza e di assoluta contemporaneità.
Beh, in effetti il pezzo che citava Vanni penso che esprima abbastanza bene quanto ci ha raccontato di questa dimensione, diciamo, della conflittualità fiorentina. E insomma, pensavo magari potremmo anche leggerlo un po', per entrare un po' anche appunto più nel merito del libro. La riunione è finita.
Lo legga?
Sì, no, c'ho il libro sotto mano, se vuoi ne leggo un passaggio.
Ah, ok.
La riunione è finita. Cosimo pedala verso casa nel freddo di dicembre. Supera il mercato centrale chiuso, il suo cortile di cartacce e liquami, il piazzale di San Lorenzo, così bello e lampante quando non ha sopra il tumore mostruoso del mercatino. Macina strade, vicoli e passaggi e pensa. Anni di militanza politica, dalla consulta ai collettivi delle superiori, a quelli di facoltà, all'occupazione del bandone, alle taz, alle street parade, alle 72 ore di resistenza, e cosa ci rimane? Niente. Una rivista. Se continueremo a farla, ora che Diego se ne va. Una rivista tanto scarsa che il più bravo, stando ai fatti, è un ragazzino appena arrivato che si è messo a scrivere per caso. Non devo pensare a Duccio, non devo pensare ai romanzi, cioè devo pensarci, ma nel senso che devo scriverli. Cosimo passa in via Faenza, la bici che sfreccia e sferraglia sulla pavimentazione nuova, infila via dei conti. Che poi? Di cosa me la prendo? Nessuno di noi ha scritto romanzi. Nessuno, a parte Duccio. Troppo presi dalla rivista per metterci a scrivere romanzi. Ecco a cosa ammontava la portata del nostro impegno politico, a una rivista autoprodotta. Anzi no, non è così. Questa rivista è tutto quello che è sopravvissuto, quindi la sola cosa a cui tenevamo veramente. A scrivere. Poi arriva l'ultimo dei ragazzotti e dopo te fregnacci di racconti pubblica un romanzo. Salta sul marciapiede di via Tornabuoni, la bici ha un tremito, sente allentarsi un pedale. Prima o poi comincerà a perdere pezzi, pensa, mentre scorre sul camminamento ben lastricato e via Tornabuoni è tutta un brillio di vetrine, di camici, di accessori, gemelli, scarpe di cuoio, ocra su podi, su capitelli, su aree, mentre intorno quasi pare diffondersi una nebbia.
Tornando sempre, abbiamo sempre, ricordiamo, Vanni Santoni qui in diretta, Radio Onda Rossa, a Tabula Rasa, col suo Se fossi fuoco arderei Firenze, che tra l'altro non è il primo lavoro, tu tra l'altro non sei neanche nato a Firenze, ma hai vissuto i tuoi ultimi, se non sbaglio, 10 anni proprio a Firenze. Pronto? Pronto? Ecco, abbiamo qualche...
problema di linea?
Non lo so, forse sì, dunque ora mandiamo un attimino un po' di musica.
People stare at the makeup on his face, laughter at his love.
Rieccoci con Vanni, che non sappiamo cosa sia successo, ma non è importante, dunque riprendiamo.
Sì,
sì,
io però mi viene paura di ripetere le stesse cose, non stavo dicendo dopo aver sentito la lettura di Edoardo, ammettendo che siamo rimasti lì, che in quel brano, al di là della questione della nebbia che sta per venire, perché poi il brano è ciò che avviene subito prima che questo personaggio Cosimo si trovi sul ponte avvolto dalla nebbia, c'è molta Firenze, c'è anche la città vetrina, perché c'è la città museo, che magari è un problema, però è anche una risorsa almeno dal punto di vista estetico, diciamo, e poi c'è la Firenze città vetrina, cioè queste vetrine in tutti i palazzi storici, via Tornabuoni è il non plus ultra della città vetrina, però anche il suo lato oscuro, cioè anche lati oscuri di lati oscuri. Ad esempio il fatto che il mercatino, anche lì è citato, che una volta era un ottimo mercatino dell'usato, e così poteva comprare un po' di eschimi, giacconi con quelli dell'esercito tedesco a prezzi ribassati, era diventato semplicemente un luogo che vende gli stessi, ogni banchino vende esattamente le stesse cose, è una rendita di posizione che prospera sui turisti, ma che non ha più nulla né del mercatino né del popolare in realtà, e Firenze chiaramente ha questo tipo di problemi. Però io direi, rispetto per esempio a un'altra città vetrina e museo come Venezia, Firenze è ancora più conflittuale esistenzialmente, perché comunque il centro di Firenze è maledizione abitato, siamo comunque varie decine di migliaia a abitarci in centro e a confrontarci continuamente con questo.
Infatti era proprio quello che volevo chiederti, tu metti molto, concentri molto l'ambientazione di questo romanzo proprio nel centro di Firenze, poi tra l'altro Firenze è una città anche abbastanza piccola, soprattutto per noi di Roma ci sembra tutto molto più piccolo, però oggettivamente Firenze è una città piccola e tu che la concentri molto sul, appunto, sul centro storico di Firenze, sulla vecchia
sì,
Firenze.
È stata una scelta precisa, molto ponderata, perché in realtà la fiorentinità, se la vogliamo isolare, forse si trova molto di più nella periferia, si trova molto più a Gavinana, Campo di Marte, Napoli, o dove tu preferisci, a Firenze Sud, piuttosto che nel centro di Firenze. E quindi inizialmente il libro poteva essere anche molto diverso. Poi ho iniziato a isolare dei temi e ho scelto di stare quasi sempre dentro alla cerchia delle mura pasariane, che non esiste più, però esistono ancora le porte, che hanno un ruolo fra l'altro importante all'interno del libro, perché lì è dove si concretizza il nodo, secondo me, più importante di Firenze, cioè una dialettica costante fra passato e presente, in cui il presente è sempre perdente, d'accordo? Quello, ad esempio, in Se fosse fuoco arderei Firenze, si parla di quanto erano più ganzi i fiorentini nel Medioevo, oppure nel Rinascimento, oppure negli anni 80 quando Firenze era la capitale del punk e della New Wave, oppure ancora nel 2000 quando il movimento faceva ancora eventi ganzi. Quindi è un costante guardarsi indietro e anche un costante esserne sconfitti. Si può capire che, ad esempio, per coloro che magari a Firenze arrivano da fuori sede, che provano ad andare a Firenze perché sono artisti, fotografi, grafici, scrittori, musicisti, insomma comunque attratti da quello che si presenta come un faro delle arti, poi devono sbattere sia con un certo mutismo della città, sia anche con dei termini di paragone esagerati.
Ecco, e mi incuriosiva sapere anche se proprio in quest'ottica, no? L'ottica di raccontare una Firenze più legata ancora al proprio centro storico, quindi in un certo senso anche una Firenze paesone, per così dire, se anche in quest'ottica avevi fatto la scelta letteraria, appunto, di una concatenazione di personaggi di tipo orizzontale, in cui non c'è un vero e proprio personaggio principale, a meno che non si intenda per tale, appunto, la città, ma c'è invece una serie di personaggi che in maniera orizzontale e non verticale si passano, per così dire, il testimone della propria soggettività, ecco.
Sì, ma sicuramente quando ho iniziato a pensare a come scrivere Se fossi fuori delle Firenze, la scelta della coralità è venuta quasi subito, perché Firenze è una città di cui tutta un'idea, una città che si presta molto a diventare cliché, quindi per stare sicuri di far bene e bisognava moltiplicare il punto di vista, e questa era una prima garanzia. Poi io in genere, anche come scelte, tendo sempre molto di più alla coralità che è alla collettività, che è una visione monolitica e singolare. Il concatenamento ha varie ragioni, serve intanto a dare tenuta, a creare una rete piuttosto che una serie di isole, e questo dovrebbe dare forza anche alla rappresentazione della città come se fosse un mosaico. Serve a rappresentare il fatto che a Firenze ci si conosce tutti, o almeno sappiamo chi troveremo o che giro troveremo in questo o quel posto, che si collega anche a quello che è all'interno del libro, sotto questo metafisico, che parla per esempio di Autonacci, quindi una montagna di recensione, in cui c'è un discorso che si collega al titolo e ai tre momenti del libro, e su cui non ci vogliono, perché sotto questo insomma sono reali soltanto se uno li scopre leggendo, se scrive l'autore a dirlo per di più, quindi lo dice perché è stato spiegato da qualcun altro che ha letto il libro, diventa una razza.
Guarda, noi di quest'ultimo periodo abbiamo capito non tutto, perché ci sono dei disturbi sulla linea, poi stiamo pure chiamando un fisso, pensa un po' a te, che condizioni siamo, eppure siamo anche a 250 chilometri. Senti, concludendo il tutto, tu sei giovanissimo, classe 78, per me tutti quelli che sono un po' più piccoli sono tutti giovanissimi, perché mi sento giovane io di conseguenza, un po' così. Di riflesso, hai appena pubblicato un altro romanzo, se non sbaglio il quarto, L'ascensione di Roberto Baggio, che è appena uscito, però tu vieni da alcuni percorsi un po' particolari. Nel 2007 sei stato uno dei fondatori del progetto di scrittura collettiva. Che cos'è esattamente?
Sì, allora, il progetto SIC, che sta per scrittura collettiva, guarda, metto le mani avanti perché comunque la cosa è complessa, quindi chi lo verrà a approfondire può andare su scritturacollettiva.org. È un progetto fondato da me e da Gregorio Magini, per l'appunto del 2007, continua da 4 anni, e che vuole portare alla creazione di un metodo, anzi, come possiamo dire, ha portato alla creazione di un metodo che permetta a gruppi o masse di scrivere racconti e romanzi, quindi un metodo con anche una pretesa, fra virgolette naturalmente, di scientificità che permetta tramite la divisione del lavoro e tramite un coordinamento molto preciso di tutte le fasi di produzione, come se il racconto e il romanzo fosse un film, di generare testi letterariamente validi. Poi è chiaro che la qualità dipende comunque da quanto sono bravi gli scrittori. E abbiamo sperimentato il metodo SIC per 2 anni con la produzione di 5 racconti, e tra l'altro sono tutti scaricabili gratuitamente via internet, è un progetto naturalmente tutto in Creative Commons, e poi 2 anni fa, anzi il 25 aprile del 2009, abbiamo cominciato i lavori di In territorio nemico, che è il grande romanzo SIC, che sarà il primo romanzo a 200 mani della storia della letteratura, e si tratta di un romanzo storico ambientato durante la Resistenza italiana, che io credo riporterà in auge fortemente questo tipo di narrazione se e quando uscirà, fra GAP e Brigate Partigiane Anarchiche in Lunigiana e Partito d'Azione a Roma e Carcere di San Vittore, rastrellamenti e quant'altro. Sarà un romanzo di grandissima azione, credo che piacerà all'ospite che c'è dopo, perché andiamo su quel, noi scriviamo cose magari un po' intimiste, ma con il romanzo SIC andiamo verso la grande narrazione popolare d'azione e anche politica, perché no?
No, ovviamente fa riferimento a Valerio Evangelisti, che sentiremo tra un po'. Ascoltami, non so se Edoardo ha anche altre domande, tu inserisci, altrimenti sto mai zitto.
Vai.
Un'altra curiosità, visto che appunto fai parte di percorsi che mettono insieme i precari della scrittura in qualche modo, o che in collegamento quantomeno i precari della scrittura, io sono uno di quelli che il libro lo riconosce quanto tale soltanto se c'è la carta, però è anche vero che la digitalizzazione può portare in qualche modo anche a una facilità per chi vuole approcciarsi al mondo della scrittura, al mondo dell'editoria, la maniera un po' più diretta per arrivare direttamente, no? Basta un file da scaricare, anche relativamente pesante, e si è leggibili. Quanto questo allora può aiutare o quanto no?
Senti, allora, in Italia ha premesso che sono anni ormai che dicono l'anno prossimo farà il boom dell'ebook, però sto boom ancora si deve vedere, perché l'Italia su questa innovazione è sempre molto lenta e gli editori tra l'altro non hanno nessuna voglia di ripensarsi, e quindi rallentano ulteriormente il processo. Io credo che internet di base sia un grande democratizzatore. Io ho debuttato grazie a internet, invito, se ci sono qualunque tipo di giovane scrittore, poeta, drammaturgo, quant'altro in ascolto e vuole esordire, di cominciare subito a pubblicare i suoi testi su internet e aggiornarlo a randello quel blog, perché una volta avere accesso ai canali che poi portano alla pubblicazione, che rimane ancora oggi l'unico metodo per monetizzare la produzione letteraria, intendiamoci,
sì.
E che insomma era difficile accedere a questi circuiti, si diceva che se non conosci le persone giuste era impossibile. Bon, con il blog è diventato possibile, perché te inizi a farti un seguito e comunque puoi sempre mandare una mail col link, prima o poi troverai qualcuno che ti legge, che ti apprezza, mentre magari mandare 1000 plichi sigillati nella casetrice solo fai ricco soltanto la copisteria.
Sì, appunto, oltre che ti costava sia la stampa che l'invio.
E senti, tornando un attimo al libro Se fossi fuoco arderei Firenze, e leggendolo mi è sembrato che diciamo fosse anche una tipologia di libro un po' appunto particolare, come recita anche la seconda di copertina, si parla di una forma di guida romanzo, e così pensavo che un rischio possibile in cui potesse incappare questa tipologia di libro fosse quella di come dire trovare un pubblico un po' eccessivamente specialistico fra virgolette. Invece mi sembra che così si stia concentrando anche un'attenzione molto diffusa su questo libro, no? E così insomma mi sembra che riesca ad amalgamare abbastanza bene quelli che ne sono appunto i rami, o per così dire gli ingredienti che lo compongono, e perciò mi domandavo un po' e ti volevo chiedere intanto se in generale sei contento di come fino adesso sta andando questa pubblicazione, e secondo te insomma come ti spieghi il fatto che intorno ad un libro così un po' particolare anche per la sua tipologia si sia concentrato un'attenzione di tipo ed un pubblico di tipo così diffuso e variegato, ecco.
No, e sicuramente sono contentissimo, perché il libro è uscito praticamente da un mese e non lo so, 50 recensioni, cose incredibili, ancora siamo a parlarne, e ci si sta coagulando un grandissimo consenso. Sono felice, perché comunque la cosa più bella per lo scrittore è sempre solo essere letto. Io pronto?
Sì, ti sentiamo. Vai.
Ah, scusami, ho sentito un po' di ecco. No, non credo sia proprio un romanzo, francamente, credo sia un romanzo. Infatti quando ogni tanto in alcune librerie mi hanno ritrovato fra le guide turistiche, da fra quella tra le guide di Firenze e quella, non lo so, di Ferrara, persone di Ferrari di Firenze che hanno sempre l'idea di riportarlo in narrativa, e questo magari può essere un problema. A livello di pubblico, sai, ormai i canali attraverso cui un libro che aveva letto se ne parla, c'è questo famoso passo parola, difficile da isolare, c'è la rete. Per fortuna vedo che c'è stato sia un consenso mainstream, tipo la sera alla Radio 3, che è un forte consenso underground, che comunque bene o male la mia. E il mio humus mi ha anche aiutato molto a spingere questo libro. Ci sono stati tanti amici che all'inizio mi hanno parlato, mi hanno rilanciato su Twitter, che mi hanno rilanciato, e questo comunque vuol dire tanto, cioè voglio dire in stampa, vuol dire che la recensione dei giornali importanti, se non poi diventi senatore di Arda, se non c'è un consenso legale che spinge su, dal basso. Vediamo, insomma, in porto l'altro la storia del libro è cominciata ora e vediamo dove arriverà.
Perfetto, guarda, noi purtroppo devo dire che non tutto, nuovamente abbiamo capito tuttissimo di quello che hai detto, perché la tua voce arriva a tratti disturbata, evidentemente uno preferisce, abbiamo scelto la linea, quella del diretto a casa, perché pensavamo avesse meno problemi, pensate. Comunque, vabbè, un po' il paradigma di questo paese. Senti, concludendo, sono le 21:32, già abbiamo sforato sul nostro così il programma. E cosa stai leggendo adesso? Questa è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti.
Allora, sto leggendo un nuovo lustro di Elena Stancanella, che dobbiamo presentare domani. Sì. Poi sto leggendo Lo Zhuang Zhi, che è un libro di filosofia cinese. Sto leggendo Faulkner, The Sound of the Fury. Sto leggendo, ma mi sa che forse non smetto per un po' autodastendere a Skype.
Ah, bene, vabbè, mazza, quattro libri contemporaneamente.
Con l'altro mestiere non si può lasciare nulla al caso.
Perfetto. Guarda, Vanni, noi ti ringraziamo, magari ci risentiamo anche tra non troppo per parlare del tuo ultimo romanzo, visto che stai producendo parecchio, evidentemente hai...
In realtà l'ascensore del personaggio è stato scritto prima, poi è stato riscritto l'estate, ma vorrei dire che oggi io e l'altra donna, perché per la quattro io sono sì. Sempre per collettivizzare, abbiamo potuto utilizzare l'altro personaggio, perché siamo tornati bambini commossi.
No, guarda, l'ultima tua battuta non l'abbiamo capita, guarda, ci dispiace Vanni, dunque ci andiamo a salutare così con una tua battuta che si è perduta probabilmente. Si è perduta appunto nei disturbi telefonici, comunque ci risentiamo presto, questo è poco ma sicuro.
Ciao Vanni,
ciao, grazie.
Grazie.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Ciao, ciao. Ciao. Noi alle 21:34 rientriamo, ci scusiamo perché alcuni tratti della parte finale dell'intervista a Vanni Santoni si sono persi nell'etere. Questo però è colpa delle compagnie telefoniche. Era una telefonata, tra l'altro, appunto avevamo scelto con Vanni proprio di chiamarlo a casa proprio per non avere nessun problema di disturbo, neanche a farlo apposta. Evidentemente la precarietà è anche telefonica in questo paese. 21:35 appunto, ora apriamo una finestra con Edoardo Olbi, prima poi di andare a sentire Valerio Evangelisti. Edoardo, che oggi, oltre a farci compagnia, a presentare i libri con noi, è venuto a portarci quello che credo sia il tuo primo libro,
sì, sì. Assoluto, sì.
Si chiama Il Porcospino in Pegaso, un libro di poesie. Io penso che in un anno e mezzo di tabula rasa di non aver mai presentato libri di poesie, un po' perché non ho avuto l'occasione, un po' perché ho anche un po' perso l'abitudine, invece prima avevo di leggere libri di poesie.
È un onore allora, dai.
No, esagerato, dai. Allora, perché innanzitutto come nasce questo libro?
Sì, e diciamo intanto il fatto che non ci sia moltissima dimestichezza nel presentare libri di poesia, diciamo, non è una cosa così inusuale, nel senso che si tratta di un genere che per certi versi purtroppo ancora viene forse eccessivamente considerato come diciamo un genere letterario d'eccellenza, dove spesso eccellenza fa rima con difficoltà in qualche modo ad approcciarsi e insomma a farlo proprio, no? In realtà per me il libro nasce in maniera totalmente opposta, in quanto anche se lo sfogli un po' ti accorgi che io non ho studiato letteratura all'università, per esempio, anche se scrivo fin dagli anni del liceo, e paradossalmente è nato proprio come una scoperta del linguaggio e dell'espressività poetica come forma di linguaggio e di espressione che mi permetteva di rompere molte barriere, di rompere molti muri anche rispetto ad esempio al linguaggio narrativo, quindi al racconto eccetera eccetera, che erano i tipi di linguaggio su cui in qualche modo in realtà più volevo approcciarmi. Però appunto la poesia è stata una scoperta proprio per il fatto che in realtà mi ha permesso, anche partendo da quelle forse che sono state un po' le esperienze delle neo-avanguardie, quindi da quello che era il linguaggio del nonsense eccetera e della destrutturazione del discorso, di trovare diciamo anche un modo di rompere un po' questo muro del nonsense e approcciarmi ad un tipo di comunicazione che in qualche modo potevo percepire come più originaria, e che quindi mi permetteva in un certo senso, proprio per far rima con questa trasmissione, di fare tabula rasa anche dei miei saperi in qualche modo, per provare a trovare una via espressiva e comunicativa che fosse più autentica in qualche modo, che fosse più originale di quelle che conoscevo, ecco.
Tra l'altro, appunto, la poesia, tra l'altro, non è neanche un genere in disuso, perché non soltanto perché l'ultimo Nobel per la letteratura è andato a un poeta, certo, Thomas Tranströmer, ma in Italia comunque c'è un circuito di uomini e donne che scrivono poesie, pubblicano poesie, non sono neanche pochi poi i libri fondamentalmente in libreria, magari hanno poco spazio, sono forse pure i libri meno recensiti e anche meno presentati nelle librerie, però un circuito anche abbastanza grande c'è.
Guarda, mi fai venire in mente che il 25 settembre scorso ero a Civitavecchia per il Carver, e il direttore del premio diceva che delle tre sezioni del premio, narrativa, saggistica e poesia, quella per la quale erano arrivati più testi, più libri, era proprio la sezione poesia. Quindi in effetti c'è un po' questo paradosso per cui sembra quasi che la poesia sia più scritta di quanto sia letta, e in realtà io penso che è vero che questo linguaggio non è affatto morto, anzi che in qualche modo ce n'è una rinascita anche a livello generazionale. Penso al fatto, per fare un esempio, io a Firenze ho collaborato anche con un gruppo che si chiama Movimento per l'Emancipazione della Poesia, che saluto fra l'altro se per caso qualcuno è all'ascolto. Si tratta di tutti i ragazzi, penso una trentina più o meno, forse tutti sotto i, credo quasi tutti sotto i 25 anni, giovani, giovanissimi, che si occupano appunto di fare diffusione delle proprie poesie a livello urbano, a livello cittadino, in maniera del tutto autoprodotta, autogestita. E chiaramente insomma fa effetto pensare che nell'epoca insomma dei mass media e della morte della comunicazione, io spesso mi è anche capitato di sentirmi dire insomma ma oggi che senso ha scrivere poesia, pubblicare poesia, però insomma poi se uno si va a vedere quello che sotto a questo genere letterario in realtà si muove, scopre che ci sono tanti fenomeni interessanti ancora che stanno nascendo e si stanno sviluppando, per cui insomma penso che valga la pena provare a dargli ancora fiducia, ecco.
Tu ovviamente non leggi soltanto poesie, cioè libri di poesie.
No,
sembra sì, soltanto poeti, volevo dire, perché certo, sarebbe certo, anche certo. Abbastanza. Però io lo guarda, io l'ho letto un paio di volte, anche perché sono 80 pagine, 78 pagine, si lascia leggere anche questo in maniera abbastanza semplice. Poi i libri di poesia hanno questa capacità che li puoi aprire in qualsiasi punto, certo. non hanno la loro continuità, lo puoi aprire in qualsiasi punto e poi prenderli, riprenderli ogni volta che vuoi, anche più volte. E questo forse era una dimestichezza che avevo perduto. Ho visto che però ti piace anche molto giocare con le parole, un po' che fa parte anche un po' dello scrivere poesie.
Sì.
Quanto questo però...
Sì, diciamo, penso che forse il tema appunto del controsenso e della, non so se del giocare col linguaggio, forse proprio anche in un certo senso del provare a smontare un po' il linguaggio inteso almeno come linguaggio appunto discorsivo, possa essere un qualcosa che si ritrova un po' nel libro, insomma, è anche un po' per come ho scoperto appunto mi sono approcciato a questo genere letterario. Tant'è che ora tu citavi giustamente, dicevi prima, un libro di poesia è bello perché lo puoi aprire in qualsiasi punto, non hai bisogno di una cronologia come può essere per un racconto. In effetti, se penso a questo libro che si chiama Il porco spino in Pegaso, si chiama così perché vorrebbe restituire il senso di un percorso, di un processo, però allo stesso tempo quello che volevo cercare di fare era proprio che questo percorso, questo processo non fosse necessariamente lineare in senso stretto, ma che in qualsiasi punto lo si approcciasse ci si potesse rendere conto di questa dinamica che non tramite il linguaggio poetico, appunto, che non è un linguaggio necessariamente strutturato in senso classico del termine o lineare, si potesse appunto approcciarsi e percepire questa dinamica in qualsiasi punto ci si entrasse, e si potesse percepire anche per un qualche tipo di ciclicità, ecco, che questa dinamica potesse avere, insomma.
Quali sono i poeti che leggi più volentieri, o le poetesse ovviamente che leggi più volentieri?
Ma io da ragazzino, come tanti penso forse anche delle mie generazioni, ho iniziato con i Beat e soprattutto leggendo Bukowski, che insomma penso che sia anche abbastanza abusato come personaggio, però ovviamente poi dopo crescendo mi sono fatto insomma svariate altre letture, tra l'altro un poeta che di primo acchito in qualche modo proprio non digerivo, posso dirlo proprio esplicitamente, ma che adesso un po' più con una testa un po' diversa, insomma, e con qualche anno in più sto riscoprendo e sto apprezzando moltissimo, era un mio omonimo, tale Edoardo Sanguinetti, che è scomparso da poco, personaggio anche insomma abbastanza controverso, lo sappiamo, però insomma come poeta penso che non gli si possa, insomma, per tanti versi si sarebbe solo togliersi il cappello anche, ecco, penso che sia stato sicuramente tra i massimi insomma del secondo, del dopoguerra italiano, ecco, credo lo possiamo sicuramente mettere tra i primi della lista. In questo momento, in questo ultimo periodo lo sto leggendo e rileggendo molto, e anche sono uscite alcune antologie insomma dopo la scomparsa, e per esempio, ecco.
Senti, ma stai anche scrivere, cioè pensando di pubblicare altro? Immagino
sì,
che tu continui a scrivere questo.
Diciamo, questo primo libro è uscito nel 2010, quindi è passato, siamo a fine 2011.
Un anno e mezzo, maggio 2010.
Più o meno sì. Un anno e mezzo, sì sì. Poi in realtà i testi che ne fanno parte vengono anche da molto prima, insomma si parla di quei 20 anni in cui Croce, se non sbaglio, diceva che prima di quell'età erano tutti poeti, dopo i 20 anni che ha continuato a scrivere o era un vero poeta o era un cretino, però insomma c'è questo famoso spartiacque dei 20 anni che veniva citato anche, se non sbaglio, poi da De André. Io ci sto provando a vedere se a quale delle due categorie in qualche modo fra virgolette appartengo, e l'idea è quella di provare a dare alla luce una seconda opera, se ci riesco e tutto va bene, per l'anno che sta iniziando. E per cui insomma per adesso sono contento di come è andato questo primo libro, anche se appunto non è facile insomma trovare degli spazi per questo genere letterario, però anche per questo a suo modo è stimolante, insomma.
Hai qualche sito o spazio, un po' come ha fatto anche prima Vanni, da consigliare a chi ci ascolta, a chi ci si vuole approcciare, a chi è curiosa?
Sì, io ho un blog che si chiama cornadipavonewordpress.com, è un blog su WordPress, e c'è anche un piccolo gruppo che è nato l'anno scorso e che ha avuto un po' di difficoltà a svilupparsi nel primo anno, che si chiama Casa della Metamorfosi, che esso stesso ha
uno spazio su WordPress, se non sbaglio l'indirizzo è casametamorfosiwordpress.com. E insomma, boh, consiglio, se qualcuno voglia, di andare a dare un'occhiata, di andare a dare un'occhiata anche a quelli che sono che è il senso, insomma, un po' i contenuti generali del gruppo, perché diciamo cerca in qualche modo di fare, credo, anche quello che con questo primo libro ho provato a fare, cioè a superare un po', come dire, a sfondare un po' il muro che in qualche modo le ultime avanguardie, anche gli ultimi fenomeni letterari, anche un po' quest'epoca non epoca che viene definita sotto il nome di postmoderno ha aperto, ma che a un certo punto forse anche ha bisogno di trovare qualcosa che riesca a sua volta a superarlo, ecco.
Perfetto, 21:46, ci leggi prima di poi salutarci, che neanche è vero, però di chiudere quest'altro spazio un paio di poesie, quelle che comunque più preferisci, anche quelle che, le prime che ti capitano tra le mani.
Proviamo ad affidarci al buon vecchio caso, sì,
che funziona
a volte tradisce, ma non sempre, insomma. Filosofia del crepuscolo. In fuga. Esco di fretta. Sospinto da cecità mi sveglio. Apre e rischiara la mente laggiù. Piazza della Libertà. L'arancio è rossa. Sembra che possa esplodere. Scendendo, penetro il sangue. Con lento incedere si leva la cenere. Io mi lascio ubriacare. Ebro, soffro e lamento, i labirinti senza fine di ragione. Sospingono, seduto a capochino, sotto l'arco di Firenze e Lorena. Troppi gli dèi che si rincorrono, fuori e dentro, icone di Italietta sempre prete, scaduta sotto marca del potere.
Et je me mets à boire et à tendre la terreur et à voir passer les heures, à voir battre mon cœur au point que je sais pas.
10 giorni. Solo. Coi miei molti. Troppi amici. Ed un solo vecchio amico che poi viene e a volte va. 10 giorni. A strizzarsi e poi ricadere, poi di nuovo a rincorrere espansioni per un solo vecchio amico che poi viene e a volte va. Ma la risata accoglie, pienamente insensata, la consapevolezza un giorno di un linguaggio tuo alienato, di un presente dilatato che poi viene e a volte va. Si fa fibra, sai, il tuo corpo. Danzatore fra le flebili, note di un valzer viennese, Wolfgang Amadeus Mozart suona ancora per un giorno, nell'eterno suo ritorno, nell'eterno tuo ritorno.
Toi les gambettes, à quoi tu joues avec mon mec? Je vais te faire la peau si tu traînes trop autour du père. Touche pas mon homme, ou je te dégomme, tu vas goûter à mes torgnoles. J'suis plus costaud qu'un petit oiseau, j'ai séché l'eau de mes maudits sanglots. Toi le mystère, moi sa bergère, la régulière. Croqueuse de couilles au cœur de pierre, va faire des nouilles chez les célibataires. Il est facile, il est fragile, c'est une victime, un superman à 3 centimes. Je suis pas tu, ce fils de pute. Juste après toi, je m'occuperai de son cas.
E diamo il buonasera dunque alle 21.50 con qualche minuto di ritardo sulla nostra scaletta. Abbiamo Valerio Evangelisti. Buonasera, benvenuto, anche bentornato qui a Tabula Rasa.
Grazie.
Eccoci qui, One Big Union, appena uscito, un libro che sta anche, che ha subito riscosso un buon successo, dico, di critica e per critica, io intendo tutto il circo di persone che conosco, che l'hanno letto come me, che lo stanno leggendo e via dicendo, un libro in cui tu ritorni dopo qualche anno anche ad affrontare il, così, a parlare di storia americana, cosa che avevi già fatto per esempio con un altro paio di tuoi romanzi precedenti.
Sì, è vero, avevo parlato di storia americana con Antracite e più tardi con Noi saremo tutto, e questo romanzo si colloca a cavallo fra i due. Che sia un gran successo non lo so, perché in effetti è forse il romanzo più militante che io abbia scritto finora nella mia vita. Non ha molte recensioni sulla stampa ufficiale, però passa di mano in mano fra coloro che sono impegnati nel movimento.
Appunto, una storia che va a raccontare la storia, va a ripercorrere, a raccontare la storia del sindacalismo americano, quella tra fine secolo scorso, tra fine 800 anzi, e inizi secolo scorso, sindacalismo quello americano che poi magari andremo anche a parlare un po' meglio, comunque attraverso la figura di un personaggio che fondamentalmente deve fare la spia all'interno dei nascenti sindacati americani, e il One Big Union è anche il grande sogno dell'unione di tutti quanti i sindacati di base, chiamiamoli così, Allerio, parliamo della storia degli Wobblies e via dicendo.
Sì, in effetti io avevo bisogno di un personaggio che guardasse le cose rimanendo all'esterno, perché veramente è una storia complicata e tremenda da affrontare, e bisognava fare dei salti in qualche modo, e allora ho scelto questo personaggio di spia che non è in realtà un personaggio cattivo, non è buono né cattivo, è semplicemente uno scemo, come penso che siano le spie abitualmente. Lui ho affidato il compito di guardare un po' questa evoluzione fra 8 e 900 e soprattutto la nascita degli Wobblies, vale a dire del sindacato che più aveva al centro il precariato, gli immigrati, tutte cose con cui noi ci troviamo a fare i conti oggi, diciamo.
Sì, infatti quello che penso che chiunque si approccia a questo libro nota subito il fatto che in qualche modo, no, raccontando la storia dell'unità proletaria dei Wobblies, in qualche modo si va anche a parlare delle lotte antagoniste di oggi, delle lotte di oggi. Ci sembra un parallelo, sì, abbastanza semplice da raccontare, però è anche evidente, o sbaglio?
È anche
evidente, dico, cioè salta subito agli occhi.
Sì, sì, io spero che salti agli occhi. È chiaro che io non posso dare risposte, posso porre problemi, ma le risposte dipendono dal movimento concreto in qualche modo. Io comunque ho voluto far vedere che certi problemi che noi abbiamo oggi il movimento operaio americano, senza volerlo mitizzare, aveva già al centro del proprio discorso quasi un secolo fa. Questo mi pare interessante. Su Indie Media, in passato, da qualcuno che non ritengo molto lucido mi criticò dicendo che io ero un filo americano perché mi occupavo di movimento operaio americano. In realtà io mi occupavo di quello perché in qualche modo aveva preceduto tanti problemi che si sarebbero presentati a noi più tardi, e così ho fatto un po' con One Billion.
Tra i sindacati americani tuttora c'è questa cosa un po' particolare. Parto da un presupposto che c'ho, anche da parte mia c'è un po' di ignoranza, dunque anzi non farò il saccente perché non me lo posso assolutamente permettere, però i sindacati americani riescono ad essere forse una delle tre formazioni, forse le uniche formazioni realmente, parlo di un piano politico, radicali in America, nonostante un sistema del lavoro regolato come regolato e tutto, però mantengono forte, soprattutto in alcuni settori, una radicalità che secondo me gli stessi sindacati italiani si sognano.
Sì, è vero. Guarda, il problema negli Stati Uniti è che il sistema politico non consente alcuna rappresentanza reale di queste forze. Il sistema sindacale è anche peggio. Esistono delle leggi antisindacati che sembrano scritte da Marchionne praticamente, però malgrado tutto ciò in qualche modo dei settori statunitensi di lotta di classe, di contrasto sociale esistono. A parte Occupy
sì, Wall Street, quanto Oakland, sì, il movimento Occupy.
New York lo lascerei un po' perdere perché è un caso abbastanza particolare, ma Occupy Oakland è stato una cosa notevole, ha visto la partecipazione di larghe fette del movimento operaio.
Sì, lavoratori portuali, non soltanto poi.
Esatto. In America non tutto è perduto, diciamo che dovremmo trovare un raccordo perché loro hanno affrontato prima di noi certi problemi, noi li abbiamo superati questi problemi o tentati di affrontare con maggiore consapevolezza intellettuale, diciamo così, con maggiore ideologia.
Senti,
credo che a cavallo fra i due mondi, e poi si tratta dello stesso mondo, stia una possibile soluzione a ciò che abbiamo di fronte, insomma. Non so, forse sono ottimista all'eccesso, forse sono pessimista, chi lo sa. Io sono uno che anche per questione di salute non esce molto di casa e guardo il mondo un po' da lontano, però ecco, se mi riesce di scriverci una storia sopra lo faccio volentieri.
Comunque un libro che torna a parlare di lotta di classe, diciamo che non se ne parla troppo, anzi proprio il termine lotta di classe è un po' in disuso, però questo libro invece...
Io non ho mai abbandonato l'idea di lotta di classe, forse può sembrare a qualcuno, ma in realtà io resto fedele a certe idee. Io sono fiero di appartenere a una storia che nella mia famiglia poi risale a due secoli fa, quando i miei nonni materni erano socialisti, prima ancora erano anarchici, insomma. Appartengono a una regione che ha dato tanto in questo senso, nel bene e un pochino nel male, ma soprattutto nel bene. e ho fatto parte orgogliosamente del movimento antagonista italiano a partire dagli anni 60. Ho attraversato gli anni 70, poi sono arrivato fino quasi ai giorni nostri. Insomma, tutta questa storia la rivendico con estremo orgoglio. Se c'è una cosa che adesso che sono un po' anziano mi sento di rivendicare come fonte di orgoglio è appunto questo percorso. Poi è chiaro che ho fatto i miei errori come ne hanno fatti tutti quanti, però ecco, non smetterò mai di scrivere ogni tanto su questi temi, perché sono la mia vita.
Senti, un'altra domanda che così scorrendo, leggendo questo libro un po' viene anche molto spontanea. Anche la storia del sindacalismo americano è una parte di storia, di storia americana che gli americani hanno chirurgicamente rimosso, e si ha quasi la sensazione, se posso fare il paragone, anche se parliamo di una storia molto più vicina a noi, un po' quella come che è successa con appunto le lotte, non soltanto quelle operaie prima, quelle dei movimenti dopo in Italia, un qualcosa che è stato un po' tranciato o volutamente dimenticato. Salta un po', è un po' forte come parallelo, fa un po', è un bel pugno in un occhio.
Beh, guarda, io ho appartenuto, quando lavoravo nell'amministrazione pubblica, appartenevo a un sindacato che erano le RDB, poi diventate oggi USB.
Sì.
Erano un sindacato di base. E io vi appartenevo clandestinamente, nel senso che io ero un funzionario pubblico e ero mantenuto clandestino dal sindacato perché io, che facevo le trattative con i sindacati, ero incaricato in qualche modo di farli riconoscere. Per cui successe che in tutta l'amministrazione pubblica a cui appartenevo, le RDB furono riconosciute solo nelle regioni Emilia Romagna e Marche, cioè quella a cui appartenevo io. È tutta una storia che non ho mai raccontato, ma prima o poi lo farò, perché io credo molto nel sindacalismo, no? Non nel sindacalismo fino a se stesso, ma sicuramente in una organizzazione dal basso della classe operaia. Credo nell'autonomia della classe operaia, e quello fu un piccolo episodio della mia vita. Vabbè, io sono convinto che la lotta di classe non sia mai finita, che la lotta di classe sia l'ordine del giorno oggi più che mai, e tutto quello che posso fare per favorirla lo faccio. In questo caso si è trattato di un romanzo, forse allusivo, non lo so bene, però vedo che non lo recensisce nessuno. Questo è forse un po' significativo.
Su questo però no, scusa se ti interrompo e correggo, non è vero, forse sì, i media mainstream non lo recensiscono, però invece uno cerca in rete e cerca il tuo libro, c'è parecchia roba, c'è parecchia gente che ne ha scritto, per fortuna, dico, di conseguenza, per questo dicevo, c'ha avuto subito un buon impatto, perché sì, magari non ce lo racconterà il Corriere della Sera, non ce lo racconteranno Repubblica attraverso i loro insetti che parlano di libri, però poi invece in rete si trovano parecchi contributi, parecchi spunti anche interessanti di recensione riguardo il tuo libro.
Beh dai, il mio viaggio io l'ho fatto, adesso essere intervistato dalla onorevole Radio Onda Rossa, no? È in fondo un successo, qualcosa a cui tengo molto. Io ha bisogno ormai di riconoscimenti, ne ha avuti più o meno tanti, ho avuto anche successo commerciale, eccetera. Mi manca ormai l'abbraccio di voi compagni.
No, ecco, sta arrivando, però guarda che ce n'è molto di più di quanto immagini. Ascoltami, stilisticamente, chi è che più ti ha, non dico ispirato perché sembra quasi, però chi è che più ti piace e che magari hai, non dico, hai ricercato nel tuo romanzo?
Ma il mio romanzo non credo che abbia molti ispiratori, di sicuro, vabbè, avevo presente Steinbeck, che non so, oppure altri autori americani che si sono occupati del movimento operaio, però ho cercato di fare un po' da solo. Tu devi tenere presente un po' la mia situazione, nel senso che io ho avuto una grave malattia che mi costringeva a stare in casa tutti i giorni. Il mio grosso spazio di libertà era alla notte scrivere di quelle cose, come se un po' le vivessi, diciamo. Per me quel romanzo, che poi è un romanzone, non è stato solo fonte divertimento, di fatica nello scrivere, eccetera, è stato come un'evasione, come se io in qualche modo attraverso quelle pagine partecipassi a lotte a cui non posso più partecipare fisicamente per ora. Poi vediamo, se mi metto meglio sarò con voi in piazza la prossima volta.
Ecco, a proposito di questo, intanto ciao Valerio, mi presento, sono Edoardo Olmi, mi incuriosiva sapere se appunto oltre a dinamiche più strettamente personali c'era anche qualcosa in questa fase storica che stiamo attraversando e vivendo che in qualche modo ti può aver spinto a fare così una scelta anche abbastanza forte di un'opera di questo tipo, e anche per insomma poi appunto come dicevi le fra virgolette problematiche di diffusione che può avere rispetto magari anche alle tue opere precedenti.
Assolutamente sì, io pur costretto, diciamo, un po' all'immobilità, almeno per ora, io seguo molto quello che fate. Non so, non ho mai visto una fase bella quanto quella attuale, non dico dal lato chiaramente del governo, dei tecnici o di altro, ma io vedo un antagonismo crescente. Mi becco tutti i filmati che ci sono su YouTube perché insomma a quasi 60 anni io veramente vorrei essere con voi. State facendo qualcosa di stupendo, non somiglierà assolutamente a quello che facevo io, ma è meglio così, cioè siete una gioventù che si sta reinventando nella maniera, secondo me, è più giusta. Poi è chiaro che le contraddizioni non mancano, non sono mai mancate, però in qualche modo consideratemi un amico. E se scrivo delle cose, tenete presente che vi voglio bene, insomma.
lo prendiamo come un augurio, direi, insomma.
Senti, visto che siamo verso la conclusione, chi consigli di leggere? Questa è una domanda che facciamo sempre così verso la fine delle nostre interviste, quando chiediamo appunto la domanda secca è cosa stai leggendo in questo momento. A te la faccio un po' più vasta, quali sono quei un paio di autori o di autrici che vanno assolutamente letti o letto?
Ma io vi raccomanderei io a dire la verità leggo più che altro saggistica che narrativa, però e non è uno spot, vi consiglio un'antologia che è uscito per che è uscita per le edizioni Allegre, si intitola Sorci Verdi, siamo 17 autori che sono in mezzo anch'io, ma non è che voglio farmi in pubblicità, del resto non ci guadagniamo niente, che ne diciamo di tutti i colori sulla Lega.
Sì, quello sulla Lega, sì, non l'ho letto, ma ho capito di qual è.
Vale la pena, ti assicuro, siamo uno più cattivo dell'altro.
È abbastanza semplice essere cattivi verso quel branco di xenofobi della Lega.
Ci vuole molto.
Molto, direi che è quasi spontaneo più che semplice, non si potrebbe non esserlo cattivi.
Per me sono una nuova versione del fascismo e non va concessa alcuna pietà nei confronti di questa gentaglia. Però alcuni racconti sono allegri, altri sono più meditativi, ma comprarlo è un po' un dovere, va anche a beneficio della biblioteca di una prigione, sì, di Padova, mi pare, adesso io non lo so. Comunque non è che ci guadagniamo dei soldi, è che ci siamo divertiti molto nel dire di queste canaglie tutto il peggio possibile.
Perfetto, allora noi ti ringraziamo per la disponibilità e anche per la bella intervista. Tu lo sai che questi microfoni sono sempre aperti, non c'è un... Sempre a disposizione per riprendere anche le fila di un discorso. Appunto, abbiamo parlato anche prima, accennato a lotte radicali dei sindacati all'inizio del Novecento del secolo scorso, abbiamo parlato appunto di lotta di classe, sono sempre temi che non è che se ne parliamo una volta a settimana, ne parliamo sempre, dunque quando vuoi ci ritroviamo qui e continuiamo a parlare e anche a raccontare quello che sta accadendo quotidianamente. Ancora grazie e grazie soprattutto al tuo One Big Union. A presto.
Prego. Ciao. Grazie ciao. A Radio Onda Rossa per esistere.
Ciao ciao, grazie.
Ciao ciao ciao.
.22:12, abbiamo come al solito sforato i 10 minuti, per fortuna possiamo farlo. Era male, sono un po' imbarazzato perché i mille complimenti di Valerio nei confronti di questa radio che esiste dal 77, esiste anche grazie a tutte e tutti voi che ci state ascoltando, perché Radio Onda Rossa non ha pubblicità, non ha sponsor, non ha padrini politici, per fortuna, a parte che in questo momento anche avere un padrino politico è veramente
meglio perdere per trovarlo.
Sì, no, sarebbe anche comunque impossibile perché non c'è proprio nessuno che ti si avvicini minimamente, visto il distacco che c'è con la realtà. Detto questo, è così. Grazie, no, sono un po', te l'ho detto, sono un po' imbarazzato perché sembrava quasi acchittata l'intervista con tutti questi complimenti. Radio Onda Rossa sicuramente se li merita, è dal 77 che sta qui, che resiste, e anche appunto grazie a voi che ci sostenete, a tutte quante e tutti quanti voi che ci sostenete. Trasmissione intensa, e tra poco non vedo l'ora di staccare perché saranno anche stanchi chi ci ascolta dopo 1:10, no? Di chiacchiere nostre e via dicendo. Lo faremo tra breve per i saluti, prima un leggero così stacco musicale e poi chiudiamo tra l'altro con un'iniziativa, ho il flyer in tasca da qualche parte che volevo appunto andare a raccontare, così anche se vuoi a promuovere, visto che è un'iniziativa gratuita e che parla proprio e che anzi al centro i libri.
Encore un verre, c'est si bon pour le cœur, un verre, encore un verre, laissez-moi faire, je ne vais pas me rouler par terre, encore un verre, j'ai de bonnes raisons, j'ai dégusté, je connais la chanson. Je ne vais pas traîner, je sais m'arrêter, mais j'en prendrai
Tra l'altro ho scelto anche la traccia, non l'ho scelto, si è inserita anche la traccia meno musicale di quelle che avevo dentro al computer. Volevo parlare appunto di questo Fiera Off dal 7 al 10 dicembre qui a San Lorenzo, alla libreria Giuffà. Una iniziativa che non nasce in collaborazione con la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, bensì nasce parallelamente, perché appunto qui hanno deciso di, visto che a Roma in questi giorni appunto caleranno parecchie persone tra autori, editori e via dicendo, 4 giorni con 4 piccole case editrici, il 7 La Nuova Frontiera, Le Nuove Frontiere della Letteratura Latinoamericana, 3 scrittori a confronto che sono Emiliano Monge, Patricio Pron, poi Santiago Roncagliolo. Poi l'8 La Caravana Edizioni con la presentazione e lettura di Open Door di Iosi Avilio, e il 9 Due Punti Edizioni, anche questa una casa editrice nata da pochissimo se non sbaglio, è siciliana e di Palermo, col suo zoo Tombola degli Animali, prendendo spunto dalla collana di narrativa italiana Zoo Scrittura Animali, speciale Tombola per Natalizia appunto con gli autori. E poi il 10 La Marcos e Marcos con la presentazione di Miracolo a Mallorca di Sebastià Alzamora, e appunto e a tutti questi incontri saranno presenti gli autori. L'orario è dopo le 21:30, ossia dopo che si chiude la fiera della appunto Più Libri Più Libri, tutto ovviamente gratuito, tutto qui a San Lorenzo presso la libreria Giuffà, che si trova proprio qui dietro Radio Onda Rossa in via degli Aurunci se non sbaglio. Ringraziamo dunque alle 22:15, ringraziamo Edoardo per averci fatto compagnia.
Grazie a voi e spero a presto.
Sì, a presto. Ricordiamo anche che questa sera abbiamo presentato l'ultimo libro, è stato quello di Valerio Evangelisti, One Big Union, che costa 18,50 euro, edizione se non sbaglio Mondadori. Però è un bel librone che è anche molto ben scritto, che se credo che sia una lettura magari anche da regalare o da farvi regalare, visto che tra un po' arriverà Natale, potete anche avere un po' uno spunto per un titolo. Poi abbiamo presentato gli altri due libri, dilli tu visto che ce l'hai lì.
Di Vanni Santoni, Se fossi fuoco arderei Firenze, che è uscito da poco più di un mese e mezzo per Contromano la Terza, e Il porcospino in Pegaso di Edoardo Olmi, edito da Felice Editore.
Perfetto, noi vi ringraziamo, appuntamento a lunedì prossimo, sempre con Tabula Rasa, sempre alle ore 21, lunedì prossimo non ci sarò io, bensì ci sarà l'altra coppia del lunedì, noi ci risentiamo tra 15 giorni, comunque sostenete e ascoltate Radio Onda Rossa, ciao ciao!
Se la sostieniamo.